prima non so se siano già entrate.
Ci sono.
Allora, presentiamo prima Rita Vittori, che è socia del Centro Studi Sereno Regis di Torino, è laureata in filosofia con indirizzo psicologico e ha fatto l'insegnante di scuola primaria. Si occupa da 40 anni di formazione di insegnanti, di famiglie e associazioni sui temi della comunicazione non violenta, della trasformazione costruttiva dei conflitti nei piccoli gruppi e sulla costruzione del gruppo cooperativo. È autrice con Sigrid Loos di alcuni libri di giochi, sui giochi cooperativi come metodologia di lavoro dei gruppi.
Allora, buongiorno a tutti. Sto in piedi, sto seduta. Allora, innanzitutto grazie per questo invito. Penso che molti di voi non conoscano il Sereno Regis, quindi due brevi informazioni su chi siamo. Allora, siamo un centro studi da quest'anno riconosciuto come centro culturale di interesse nazionale, quindi vuol dire che in questi 40 anni dal fondatore Nanni Salio, che magari molti di voi conoscono con Sereno Regis, hanno attivato una serie di risorse nel territorio e idee che comunque hanno ricevuto finalmente un riconoscimento a livello nazionale. E per conoscerci meglio andate sul sito, noi da 40 anni, quest'anno abbiamo festeggiato il 40° anno di età, e ci occupiamo sulla scia del pensiero di Gandhi di studiare e cercare di seminare una cultura che veda il conflitto non solo come una polarizzazione di interessi che scatena le guerre, come abbiamo in questo momento è inutile commentare che cosa sta succedendo intorno a noi, anche che ci dice quanto è necessario seminare e divulgare le idee di una trasformazione, noi la chiamiamo non violenta dei conflitti, ma è una trasformazione che cerca di non arrivare soprattutto al conflitto armato. Allora, con Angela Marasso, Angela Dogliotti, che la prossima settimana farà la sua relazione a Saluzzo, abbiamo deciso di seguire una stessa griglia, o le stesse slide, in modo che ci possa essere una uniformità anche di documentazione. E la mia relazione sarà divisa in due parti. Da una parte il cercare di capire, comprendere come alcuni studiosi a cui noi facciamo riferimento, tipo Galtung, tipo Gandhi, hanno studiato i conflitti e come si sviluppa la violenza. Nella seconda parte cercherò di offrire il punto di vista che noi faticosamente stiamo cercando di divulgare, ma soprattutto, e qui ci vedo una attinenza soprattutto con il vostro movimento, e il disarmare i cuori. Infatti, quando ho letto la newsletter che ci hanno mandato gli organizzatori, di cui ringrazio proprio l'operato e le azioni, disarmare i cuori è proprio il cuore della non violenza, nel senso che già Gandhi, mi sono preparata una piccola citazione di Gandhi che diciamo amo molto. Sono le azioni che contano, i nostri pensieri, per quanto buoni possano essere, sono perle false, fin tanto che non vengono trasformate in azioni. Sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Qui penso stia proprio il nucleo del pensiero di Gandhi. Quindi, oltre al sapere, oltre alle nostre idee, c'è una messa in discussione della nostra vita e un dire siamo in cammino su questa strada, quindi diciamo vi invito a guardarla, osservarla, ci saranno una serie di schemi, vi invito a guardare questi schemi pensando alla vostra vita, perché il focus che oggi avremo è sulla trasformazione dei conflitti nella vita quotidiana, quindi vicini di casa, nella coppia, con i figli, eccetera. Ovviamente, come dire, saranno degli strumenti solo per osservare. Il trasformare, vedrete che la comunicazione è uno dei focus importanti, lì ovviamente, come dire, lì ci vuole proprio l'esercizio quotidiano. Quindi più che dare indicazioni in questo momento, in questo contesto, non è possibile. Però già avere delle indicazioni è importante. Parto con la relazione. Allora, la prima cosa Gandhi, Galtung ci fanno notare è che in realtà non tutto è conflitto, quello che noi viviamo nella vita quotidiana o anche nelle relazioni sociali o anche a livello politico, perché tenete conto poi che i livelli personale, spirituale, personale, sociale, politico, sono tutti intrecciati. Quindi è un'operazione intellettuale quello che noi facciamo nel diversificare. Però capire, comprendere, distinguere, no? Quello che ha fatto Gesù stamattina, ha distinto i vari offerte, e quindi distinguere può essere importante. Allora, non tutto è conflitto. Cosa caratterizza il conflitto? È chiaro che il conflitto nasce quando ci sono idee che noi chiamiamo opposte. Teniamo conto che noi siamo figli della logica aristotelica, quindi viaggiamo con vero e falso, se hai vero non hai falso, e questo già, come dire, conduce verso quello che possiamo dire delle controversie. Quando nella spicciola ci troviamo ad avere diverse idee sulle cose, come come andare in vacanza, come spendere i soldi, è una controversia ed è molto più facile chiaramente trovare anche una soluzione che non rompa la relazione. Ma quando è che possiamo parlare di conflitto e quindi porre un'attenzione diversa? Quando, al di là della contraddizione di scopi, c'è una crisi della relazione perché c'è disagio e sofferenza. Cioè una delle parti, o tutte e due, sentono sofferenza, si sentono a disagio. che non è il disagio narcisistico della nostra epoca, eh? Cioè nel senso, dobbiamo anche un po' contestualizzare questo pensiero, perché c'è anche, noi viviamo in una società che sta sviluppando sempre più i tratti narcisisti, quindi quelli che non sono, diciamo, che non accettano il contraddittorio, che vogliono comunque sempre avere dalla realtà o dagli altri un rimando positivo su se stessi. Quindi, come dire, bisogna anche leggere in che contesto siamo, perché questo disagio, questa sofferenza ha caratteristiche diverse a seconda delle strutture sociali in cui ci troviamo. Allora, una prima cosa che noi cerchiamo di vivere, quindi proponiamo come idea, ma cerchiamo anche di vivere, è di vedere il conflitto non come diciamo uno scenario che fa paura, ma di viverlo come crescita. Perché dove c'è conflitto, dove c'è anche disagio e sofferenza, c'è l'opportunità, che vedremo come anche, di poter svelare, rivelare ciò che è più nascosto e intimo dentro di noi, che spesso nelle relazioni diamo per scontato, cioè che l'altro capisca, che l'altro sappia o che io sappia. Ci sono delle volte che gli altri, grazie al conflitto, gli altri mettono in luce caratteristiche che io non pensavo di manifestare. Quindi questa logica che è la relazione che ci aiuta a cambiare, che molto spesso il conflitto, se affrontato, vedremo, con comprensione, con interesse per la mantenuta della relazione, non per la rottura, litighiamo e quindi rompiamo, perché è più facile. In questo momento è più facile, perché il tratto narcisista della nostra società, come vedete anche nei social, stanno facendo in modo che ci si aggreghi per somiglianze di idee. E quindi è molto più facile poi quello che avviene con la polarizzazione del pensiero, delle relazioni, della comunicazione. Ok. Allora, quando noi ci troviamo di fronte a un conflitto, nascondo a qualcuno, altrimenti mi seguo, così non cado a me, spero di no. Allora, questo è tratto da Galtung, che magari alcuni di voi conosceranno, è morto quest'anno, a un'età veneranda di 98 anni, quindi, e lui si è occupato da sempre di studiare come trascendere, come risolvere i conflitti in modo non violento anche a livello sociale. Quello che ci interessa in questo momento è, e qui vi invito proprio a pensare a un conflitto della vostra vita e poi, come dire, cominciare a fare un po' di esercizi, c'è un piccolo esercizio adesso, no? Noi vediamo che abbiamo un oggetto del contendere. Non vi dico, cioè, ognuno pensi. Questo oggetto, allora, e abbiamo una serie di sentimenti, c'è un lato nascosto, lo vedete? C'è un lato interiore che si manifesterà poi in determinati comportamenti, ma che normalmente non viene, non ci si lavora a sufficienza su questo lato nascosto. Cioè, quali sono i miei sentimenti rispetto a un oggetto del contendere? Per quello che poi la comunicazione è fondamentale, perché anche a seconda del tipo di comunicazione verbale o non verbale che adotterò e che si impara nella vita, io l'ho imparata, cioè l'ho imparata, no, mio marito non direbbe tanto che l'ho imparata, diciamo, l'ho imparata a livello, e tento ogni giorno di, come dire, sforzarmi, però, come dire, anche la non violenza è un cammino, quindi ce la farò prima o poi, ecco. Ma sono migliorata, l'ho detto, già qualcosa. Allora, abbiamo questo lato nascosto su cui noi porremo la nostra attenzione, che si esprima attraverso una serie di comportamenti che sono quelli che noi interpretiamo. Interpretare vuol dire scambiare per realtà. Allora, se già questo primo, diciamo, possiamo dirlo, principio, al momento in cui io sono in una riunione condominiale, in una riunione di lavoro, in una discussione di famiglia, io so, lo so, e quindi, come dire, mi fermo su questa cosa, che quello che io sto osservando e che ha una risonanza emotiva dentro di me, perché, cioè, non possiamo non ricordare che il tono, la voce, le parole usate non abbiano una risonanza dentro di noi, perché a seconda del modo in cui si dicono le cose, l'altro interpreta o come attacco o come invito o come disconoscimento del proprio valore le cose di cui stiamo discutendo. Quindi queste sentimenti e percezioni sono importantissime, sia, come dire, nell'esplorare i propri. Quindi io mi dico una cosa, gli altri reagiscono in un modo, mi devo chiedere, ma come mai l'altro ha reagito in maniera, per esempio, aggressiva verbalmente? Che la prima cosa che diciamo, tu hai detto, tu hai fatto, in una riunione condominiale, quello è antipatico, ma quello cosa vuole? Cioè, almeno a me, devo dire, osservando la mia mente, mi scattano. Allora, già interrompere questo processo e chiedersi perché, uno, l'altro ha reagito così al mio comportamento, e sospendere l'interpretazione, magari chiederglielo, no, il mettere tra sé e la realtà questa bella, come dire, atteggiamento che aveva Socrate: so di non sapere, l'altro per me è sconosciuto, e è sconosciuto anche in senso positivo, nel senso che ponendo delle domande, chiedendo, ma ho visto che quando ho detto quello tu hai reagito in un certo modo, mi chiedo il perché, cioè magari il tono, magari, e si scoprono delle cose bellissime, cioè bellissime nel senso non comode per noi, però fonte di crescita.
L'altro dice una cosa su cui subito non sono d'accordo. Cioè la prima cosa che ci scatta, invece di ascoltare l'altra posizione, è non sono d'accordo. Ma è velocissimo, eh? Chiedere, no? Da che punto di vista parte l'altro per asserire, per avere questa posizione? Magari chiederlo, ecco che si forma il famoso dialogo, no? Di cui parleremo. Quindi vedete quanto incide la trasformazione del proprio cuore, no? Cioè del proprio atteggiamento, comportamento reale. Sono azioni mentali ma reali, sospendere il giudizio, chiedersi, lasciare lo spazio del so di non sapere, so di non sapere su di me e so di non sapere sugli altri. Allora, pensate sempre al vostro conflitto. Mi amato, scusate. Vedete? Allora, di fronte a un conflitto, parliamo di un conflitto, non di una controversia, no? Quindi qua in famiglia ci sono delle cose, famiglia, un condominio, sul lavoro, ci sono delle cose veramente, come dire, importanti, no? Cioè che ci creano sofferenza. Quali possono essere le possibili esiti? Cioè non penso di dire delle cose nuove, ma poterle osservare e riconoscerle quando siamo in una situazione è il primo passo per poter cambiare e disarmare il nostro cuore, per quello che lo proponiamo. Quindi, vince A o vince B? Possono essere gruppi, possono essere persone singole, possono essere due parti interiori della nostra personalità, perché poi il conflitto è sia conflitto interiore che conflitto esterno. E c'è anche chi dice, tipo la fisica quantistica, che in realtà poi ciò che è dentro di noi si manifesta fuori, no? Quindi quanto è importante in questo momento anche lavorare accettando, no? E comprendendo, trasformando anche i conflitti interiori. Allora abbiamo vince A, vince B. Secondo, che è un po' la logica che leggiamo anche sui giornali, no? Chi vince? Ricordatevi che questa logica è una logica che a livello sociale è stata sempre più, diciamo, fatta interiorizzare, sempre quando ho cominciato a avere dei programmi dove diciamo, è successa una cosa, chi è d'accordo con uno, chi è d'accordo con l'altro, quando sappiamo benissimo nella realtà che c'è un legame, una responsabilità in senso positivo, sia nel conflitto che nella sua risoluzione. Quindi non possiamo dimenticare l'importanza dell'essere in relazione. Se vince A o vince B, noi abbiamo chi vince, che è contento, chi perde, porta dentro di sé, nel proprio sacchetto, una serie di rancori, una serie di desideri anche di vincite, no? Se applichiamo questo, diciamo, questo schema, come stanno cercando di risolvere i conflitti armati in questo momento, voi vedete che siamo proprio
stiamo attivando una logica proprio sbagliata che peserà per nelle future generazioni. Quindi vince A, vince B, vabbè, diciamo che è la soluzione che spesso si cerca, e ancora adesso chi ha ragione, chi ha torto, in una società che è sempre più basata sulla competizione, la prima cosa è chi ha ragione. Ma non è questo il problema, non è questa la visione complessa nelle relazioni. Poi può esserci la fuga. Quante volte davanti a un conflitto, magari anche saggiamente, non ci sono, come dire, giudizi di valore, come vedete in questo schema, però quante volte di fronte a un conflitto noi abbiamo preferito tacere, fuggire, nel senso non affrontare questa logica, quel conflitto, che, come dire, può essere anche un comportamento saggio, no? Quando c'è, per esempio, un'escalation o il rischio veramente di una rottura, no? Ma, come dire, dipende se uno lo nasconde per tutta la vita, e allora prima o poi tornerà fuori. Ciò che non è risolto nella vita o nelle relazioni, prima o poi viene fuori. Ma magari, come dire, può venire fuori in una maniera meno emotivamente forte, per cui può essere anche affrontata con tranquillità. Quindi, come dire, gli schemi ci servono anche per ragionare e riconoscere, ma non ci dettano la verità. Poi ci può essere il compromesso, dove ognuno rinuncia a una cosa. E lì siamo in una situazione dove tutti e due sono scontenti. Cioè, ci portiamo dietro, a meno che non sia una scelta elaborata, eccetera, come tra, avete presente, i litigi tra fratelli. Allora, 5 minuti 3, 5 minuti 3, il gioco. A volte, come dire, non calcoliamo quando il sentimento si porta dietro o si accumula nel nostro sacchetto che prima o poi venga esposto. Ovviamente, che cosa offre il punto di vista di quello che noi cerchiamo di praticare nella nostra vita e a livello, proporre a livello sociale? La trascendenza, che non è una trascendenza a livello spirituale, ma è una trasformazione. Trasformazione, vedremo che è innanzitutto il condividere il problema, poi lo vedremo, e l'attivare l'empatia, ma poi ne parliamo. Sono in tempo. Allora, è chiaro che qui abbiamo due strade. Quando abbiamo un'incompatibilità di scopi e adottiamo una polarizzazione sempre maggiore delle situazioni, dove non riusciamo a vedere, a cercare ciò che ci unisce e badiamo solo a ciò che ci divide, perché prima era ci distingue, ma poi la distinzione può arrivare a dire ci divide, è chiaro che si accumula rancore e odio, perché diventa una lotta di potere anche all'interno delle relazioni familiari, di coppia, è una se vinco io e pensate anche al linguaggio che si esprime quando siamo di fronte a un conflitto, quindi un conflitto dove c'è questo disagio, questa sofferenza, è un linguaggio giudicante, a volte si passa diciamo all'insulto, cioè è facile, e guardate che nessuno di noi è esente dall'intraprendere in certi momenti questa strada. Abbiamo forse la fortuna di non di aver vissuto, essere nati in certi contesti, non in un contesto di guerra, non in un contesto di estrema povertà, quindi vuol dire possiamo anche permetterci e abbiamo il dovere, questo è il mio pensiero personale, proprio perché nati e cresciuti in un certo contesto, di diventare sempre più, diciamo, di mettere in atto sempre più azioni non violente. Questo è quello che ci chiede, penso, anche le future generazioni ce lo chiedono, proprio perché abbiamo questa fortuna di cui veramente bisognerebbe ringraziare ogni giorno il buon Dio, l'universo e insomma chiunque sia il vostro, i santi, eccetera. No? Questa è la grossa ricchezza che dobbiamo restituire. Ovviamente, poi lo vedremo, quello che noi proponiamo è invece è un altro, ma ne parliamo dopo, perché nell'incompatibilità di scopi, c'è un'altra violenza strutturale, va bene, poi lo riprovo.
Del triangolo, violenza strutturale, culturale.
Ok, allora, esatto. Quando parliamo di lato nascosto del conflitto, Galtung ci propone questo schema interessante, perché normalmente noi siamo, come dire, abituati a fare un'introspezione anche, diciamo, all'interiore, questo è un mondo più della psicologia, della psicoanalisi, quindi abbiamo tutti anche questo orientamento, questo sapere. Ma in più, la psicologia sociale e appunto Galtung ci fa vedere come in realtà in questo lato nascosto del conflitto esistono tre aspetti che sono importanti, cioè cosa scatena a volte un conflitto, perché noi attribuiamo, cioè categorizziamo che è la prima forma, diciamo, che può andare verso la polarizzazione, perché la categorizzazione, quindi destra, sinistra, anziani, giovani, maschio, femmina, no? Cioè, noi quando ci approcciamo alla realtà abbiamo una serie di schemi culturali che, se è vero, sono un aiuto per riconoscere e conoscere la realtà, no? E che, diciamo, viene, ecco, ma hanno anche, diciamo, l'aspetto negativo di rendere, cioè di fare una specie di graduatoria, no? Chi è maggiore, chi è minore. Pensate, siamo tutti uomini, siamo tutti fratelli, ma chi arriva a quei barconi è chiamato, quindi il linguaggio anche qua ha una importanza fondamentale, stranieri, sono migranti, quante sono invasori, cioè stiamo anche attenti a come anche i mass media, no? Creano una categorizzazione culturale che può diventare violenza. Quando diventa violenza? Quando si attribuiscono delle categorie di valori o si impedisce a una certa fetta di persone, o non escludiamo il creato, anche l'ambiente, il non diritto di avere risposta ai bisogni fondamentali, che sono i bisogni primari, no? Quindi sentirsi sicuri, avere un futuro, quello che vita lo sappiamo, e sentirsi appartenenti. Quindi ci sono una serie di bisogni primari, concetto di salute, che noi lo vediamo poco per volta, anche in questo periodo, stanno venendo erosi. Ma oltre all'erosione delle, pensate adesso al concetto di salute, cioè ci stiamo abituando al fatto di sentire che i poveri, questa categoria che fino a 10 anni fa non esisteva, vero? Cioè, c'erano delle fasce deboli, adesso si chiamano poveri e aumentano sempre più, non possono curarsi. Ma il problema è che ci stiamo abituando a questa idea dentro di noi. Vi scatta l'indignazione a forza di sentirvi parlare, l'assuefazione a una violenza strutturale. Che cos'è la violenza strutturale? È una certa impostazione economica, impostazione di leggi che rende naturali la divisione tra chi può rispondere a certi, può avere la risposta ai propri bisogni, diciamo, naturali, e chi invece non può più. E questo è una bella attenzione, no? Io ho fatto l'insegnante, quindi quante volte mi sono chiesta qual è la violenza strutturale che sta passando attraverso magari leggi, normative, anche all'apparenza uguale, no? Ma e quindi qua ci vuole proprio una grande capacità di osservazione, e scoprirete quanto in questo momento si sta normalizzando vuol dire che ci stanno facendo accettare una violenza strutturale che mal si sposa con l'essere fratelli e essere, come dire, in relazione con tutto il creato, ma si sposa. Ma, e questa è la parte più buia, è quella che si infiltra di più nelle coscienze e su cui si lavora anche un po' di meno. Anche no, cioè, ma, come dire, questi schemi però ce lo ripongono all'attenzione, anzi, chi ha più, come dire, vissuto di più, qua siamo tanti ad avere i capelli bianchi, e se uno prova a, come dire, rifare la propria storia, io dico sempre, non avrei mai immaginato di invecchiare in una società così, essendo figlia del mondo economico, no? Ma quanto questa violenza strutturale sta prendendo piede. E ci stupiamo
che poi diventi violenza diretta?
Come? Allora, questo non vuol dire giustificare la violenza diretta, ma significa che chi opera per la non violenza deve anche comprendere che alcuni comportamenti violenti, che possono essere violenza diretta anche su se stessi, perché pensiamo ai suicidi in aumento tra i giovani, cioè ci dobbiamo chiedere, no? Quanto, e questa è una pista di ricerca importante, perché più ne diventiamo consapevoli, più abbiamo anche delle possibilità di capire come contrastare, cioè come innestare una cultura di vita invece che una cultura di morte, no? Chiederci, ma la nostra società come si sta avviando e quanto di questa produrrà anche conflitti sociali, ma anche conflitti all'interno delle famiglie, perché si respira tutto ciò e quindi quanto è importante il ritorno, il nostro operato, le nostre azioni, perché invece noi dobbiamo coltivare dentro di noi.
Allora, vabbè, forse non vi faccio vedere. Allora, andiamo alla pagina 22. Ah no, non era questa. Allora, sì, forse l'ho già, tanto poi ve le vedete. Pagina 4.
Infatti le slide poi alla fine diventano un po'.
Allora, volevo mettere in risalto l'ultima, la forza. Allora, innanzitutto la non violenza ha un'attenzione su non rompere la relazione con le persone, quindi fare di tutto perché si mantenga l'interesse reciproco per la relazione anche quando significa rottura, cioè salvaguardare l'altro dentro di me, cioè l'altro è un essere umano come me, quindi anche la possibilità di scegliere.
Guarda, è difficilissimo, non è che ti sto raccontando, fatelo tranquillamente,
ma è una tensione verso, no? Perché se non abbiamo queste tensioni verso un modello, non miglioreremo mai, quindi questo diventa un motore di cambiamento e di crescita in tutte noi. La cooperazione in una società dove, io parlo della scuola, ma parlo della società dove questi ragazzi vengono inseriti in una società dove la competizione è sempre più strenata e la chiamano sì imprenditore di te stesso. Ma no, cioè sì imprenditore di te stesso vuol dire che tu sei da solo, ma noi abbiamo bisogno degli altri, noi siamo in parte essere socievoli, ma senza gli altri non esistiamo. Infatti questa solitudine, che questa cultura in questo momento sociale sta attivando, produce molto disagio e sofferenza psichica. Quindi il tornare a fare comunità, il tornare è uno di, come dire, degli elementi che dobbiamo salvaguardare se vogliamo salvaguardare il futuro. Quindi la cooperazione, ribellarci a questa cultura, dire no, non ci sto,
io non ci sto a essere.
Guardate che molti ragazzi in questo momento hanno rinunciato anche ai posti di lavoro, a posti di lavoro importanti, perché si rendono conto che questa cultura della competizione o del lavorare per avere un reddito, no? E non andare a vedere che cosa faccio, ma sto costruendo delle armi o sto costruendo che cosa? Guardate, è una coscienza, è una consapevolezza che è in crescita. Questo è una speranza, io lo dico perché altrimenti sembra che qua, cioè, non ci sia una luce di speranza. No, per quello che è importante che noi coltiviamo queste cose. Quindi la cooperazione e 7-9, così finisco il tempo. Allora, no, quella della creatività. Ah sì, no, è questa, ok. Che cosa ci dice la non violenza? Allora, ci dice che la prima cosa che noi dobbiamo coltivare, imparare, è innanzitutto la capacità di leggere dentro di noi i nostri schemi culturali, i nostri conflitti interiori magari dovuti dall'infanzia che ci siamo portati dietro e, come dire, li abbiamo fugati, abbiamo fatto la fuga, invece di guardarli e prenderli in mano e risolverli, no? Quindi questo, quanto interpretiamo gli altri, non chiediamo, invece di reagire immediatamente a un comportamento e a dire quello è così, oppure certo io lo so che lui è fatto così o lei è fatta così, lei è fatta, è sbagliatissimo. Cioè, se vi sorprendete, pensare questo, fermatevi di dire non lo so. Questo crea empatia. Chiedo la domanda socratica del so di non sapere, quindi il dialogo non è un dialogo tra parti, dove è un dialogo fatto col cuore, cioè io mi interesso di te anche se romperemo la relazione, cioè questo interesse è la, diciamo, la cosa più difficile anche, perché magari l'altro mi ha ferito, magari l'altro mi ha accusato di cose, magari non bene dal mio punto di vista. È quello che ci vuole una crescita personale. Perché almeno uno della coppia, della famiglia o della riunione deve poter agire azioni diverse. Nel momento in cui io chiedo perché fai così, oppure da che cosa nasce, qual è, da che cosa nasce questa posizione, e metto sul tavolo la mia posizione, la sua, io ho come se avessimo un minestrone, tante cose diverse, ma su quelle possiamo lavorare se sono chiare. E si lavora su ciò che unisce. E a volte la soluzione qui, la creatività, che cos'è? Uscire dai propri schemi. Non è facile, ma è l'unica, e ci vuole allenamento, bisogna allenarsi, ci si allena prima sulle piccole cose e poi sulle grandi diventa più facile. Ma uscire dai propri schemi per trovare soluzioni altre, nei casi, diciamo, più fortunati insieme agli altri, che sono gli elementi del conflitto. perché nel momento in cui gli altri non si sentono attaccati, sono più disponibili a trovare una soluzione che possa andare a bene a tutti. Poi ecco, no, non bisogna, come dire, essere troppo rigidi, ecco, la rigidità è una cosa che fa male. Bisogna essere flessibili, che non vuol dire perdere i propri valori, ma flessibili, perché questo ci aiuta a portare gli altri.
Grazie.